Folo il Centauro, di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo, Friuli Venezia Giulia.
Capitolo 36. Emerea, la regina. Emerea, la regina, passava tutte le sue giornate con Irine. Aveva fatto vestire e ornare la ragazzina con abiti preziosi e piccoli gioielli e l'accompagnava per la reggia mostrando ogni cosa, giocando con lei, facendole ascoltare musiche e canti, raccontando le storie e ascoltando i fatti della sua vita. Irine la seguiva con allegria, divertita e interessata da quelle novità. La sera del quarto giorno, vigilia della partenza di Folo, la regina si avvicinò al centauro e gli disse: «Valoroso Folo, ho da farti una richiesta». «Ti ascolto, regina», lui rispose. «Hai saputo del dolore che ha colpito me e Ceteo. Una figlia amatissima ci è morta, nonostante ogni cura e ogni sacrificio offerto agli dèi. Io vivevo nel lutto fino a quando siete arrivati e ho conosciuto Irine. È diversa da mia figlia, ma fin dal principio l'ho sentita come se fosse stata generata da me. Io ora ti chiedo di non portarla via con te e di lasciarla qui al mio affetto e all'onore di principessa che le toccherà». Dopo un silenzio, Folo rispose: «Se Irine accetta, rimarrà con te, regina». Quando, poco più tardi, il centauro parlò alla ragazzina, ripetendo quello che Emerea aveva detto e aggiungendo qualche altra considerazione, lei lo lasciò parlare e dopo una pausa rispose: «La regina è stata molto gentile, ma io non voglio rimanere qui, voglio venire con te». Folo riferì a Emerea la risposta di Irine. La regina abbassò la fronte, poi la rialzò e disse: «Ti ringrazio per averle parlato, valoroso centauro. Ti prego di accettare come segno di gratitudine questo gioiello. Lo darai alla piccola quando diventerà una ragazza, cosa che, come ho notato, sta cominciando ad accadere». La cena dell'ultimo giorno fu particolarmente festosa, con musiche e danze. Prima che tutti si ritrassero al riposo, Ceteo fece dono a Folo dell'arco che aveva promesso al vincitore della gara di tiro. Ma quando, il mattino dopo, il re salutò Folo e Irine, che stavano per partire, le cose cambiarono all'improvviso. Emerea uscì con passo violento dal palazzo, tese il braccio e puntò il dito contro il centauro, gridando: «Brigante mezza bestia, così tu contraccambi l'ospitalità di Ceteo e i suoi doni?» Folo la guardava in silenzio e lo stesso faceva Irine. «Che vai dicendo, sposa?» chiese il re. Sempre puntando il dito, Emerea gridò: «Una serva ha visto costui entrare stamattina, silenziosamente nelle mie stanze, e impadronirsi di un gioiello». Il re, con la fronte corrugata, si voltò verso il centauro. «Come rispondi a questa accusa?» «Temo che la mia risposta non mi aiuterà, Ceteo», disse Folo a voce bassa, «perché per difendere devo accusare la tua sposa di essere una bugiarda». «Non hai dunque con te il gioiello?» chiese il re. «L'ho con me, ma mi è stato donato ieri sera da colei che ora mi accusa». «Come osi, mostro bugiardo?» strillò la regina. «Sentite il ladro che va dicendo di aver avuto in dono ciò che ha rubato. Non ascolterò un'altra delle sue parole». Se ne andò furibonda mentre alla corte si levava un brusio indignato verso Folo. Irine, che gli stava in groppa, strinse le gambe in una specie di abbraccio. Ceteo chiuse gli occhi per un istante, sospirò e diede un ordine: «Melchio, chiudi costui in una cella, in attesa della punizione». «E la ragazzina, mio re?» chiese senza nascondere la sua soddisfazione il capo delle guardie. «Portala dalla regina», disse il re a bassa voce. «Questo la consolerà di certo del furto subito».
Capitolo 37. Girava, girava. Girava, girava, facendo girare la macina, come un asino o un bue da mulino. La pietra rotonda, girando, tritava lentamente il grano e la trasformava in farina, che un mugnaio veniva ogni tanto a raccogliere e spingere verso il buco, da dove cadeva silenziosamente in un vaso. Ogni vaso pieno era portato via e un vaso vuoto veniva sistemato al suo posto. Melchio, cui era affidata la sorveglianza, si presentava talvolta a farsi beffe di lui. Era stata sua l'idea di mettere alla cintura di Folo una catena saldata, a cui era attaccata una pesante boccia di ferro, per impedirgli la fuga. Quando il centauro era legato alla macina, la boccia era appesa per un anello della catena al palo che Folo spingeva e girava insieme a lui, rendendo più grave la sua fatica. «Hai dunque trovato modo di restare dove non volevi restare, centauro», diceva Melchio beffardo. Io immaginavo che ti saresti fatto ammazzare piuttosto che accettare questo lavoro da ciuco. Ma mi sono sbagliato perché tu, sebbene bravissimo arciere, sei pur sempre una bestia. Ora gira, gira e non rallentare, perché il nostro frumento è abbondante. Gira se non vuoi assaggiare la mia frusta, oltre a quella del mugnaio. In effetti, Folo aveva deciso di accettare quella orrenda punizione, perché sperava che Ceteo, il quale certamente aveva capito come si erano svolte le cose, l'avrebbe prima o poi fatto liberare. Una volta libero, pensava, avrebbe trovato il modo di riprendere Irine, che viveva da viziata prigioniera nel palazzo, e di fuggire con lei. Passavano i giorni e nulla accadeva. Folo restava alla macina, con le zampe impastoiate e la catena alla cintura. Emerea, temendo proprio quello che lui sperava, si preoccupava di farlo sorvegliare strettamente e contrastava in ogni modo la volontà del re di lasciarlo in libertà. Intanto cercava di conquistare l'affetto e la fiducia di Irine, che pur senza ribellarsi si era chiusa nel silenzio. «Quel centauro non merita il tuo affetto, piccola mia», diceva la regina. «Non solo ha rubato il gioiello, ma ho anche saputo di lui cose terribili. Pare che i centauri, laggiù, nella loro terra, la selvaggia Tessaglia, rapiscano bambini e bambine e li tengano come schiavi e talvolta, ubriachi di vino, li divorino crudi durante le loro feste selvagge». Irina ascoltava in silenzio. La regina la guardava con tenerezza accigliata. Cominciò a pensare che, finché Folo fosse rimasto in vita, le cose sarebbero state difficili. Una sera chiamò Melchio e gli disse: «Amico fedele, sono preoccupata. Temo che il re voglia per chissà quale ragione ridare prima o poi la libertà a quell'odioso centauro. Io non posso sopportare questo timore e non potrei accettare quell'offesa. Bisogna fare qualcosa». «Qualcosa sarà fatto, mia regina», rispose dopo un istante a bassa voce il capo delle guardie. «Fra qualche giorno il mezza bestia, dopo aver ammazzato a tradimento il mugnaio, tenterà di fuggire ma sarà fermato da una freccia alla gola». «Talvolta il futuro è riconoscibile come il passato», sussurrò la regina sorridendo. «Mi raccomando a te, fedele amico. Mi accerterò io stesso che quella freccia sia ben scagliata, regina», disse Melchio.
Capitolo 38. Eracle vagava. Eracle vagava, in quel periodo, non troppo lontano dal regno di Ceteo. Era impegnato nell'inseguimento della cerva di Cerinea, la cui difficile cattura gli era stata richiesta, come altre fatiche, da Euristeo, re di Argo. Da quasi un anno, l'eroe inseguiva per valli e foreste la cerva, dalle corna d'oro e dagli zoccoli d'argento. Ma quella era così veloce da sfuggirgli ogni volta. Impegnato nella caccia, un mattino, Eracle sentì stringere al braccio il secondo dei due crini della corda di Folo. Si fermò, lo strappò, chiuse gli occhi e quello che la sua mente di veggente poté vedere gli fece corrugare la fronte. Questa volta non chiese aiuto, come quando il centauro era stato gettato in mare addormentato a qualche lontana divinità. Appena riaperti gli occhi, cominciò a correre verso il villaggio di Ceteo, che distava solo un giorno di cammino dalla foresta in cui stava cacciando la cerva. Giunse al villaggio, arrivò al mulino ed entrò. L'entrata di quel poderoso personaggio spaventò il mugnaio, che senza una parola scivolò via e corse ad avvertire Melchio. «Cosa fai qui legato come un asino a una macina, amico mio?» chiese Eracle a Folo. Il centauro raccontò quello che era accaduto da quando lui e Irine erano arrivati nel regno di Ceteo. Eracle ascoltò e alla fine abbassò il capo lentamente, un paio di volte. «È il momento che tu riprenda il viaggio liberamente, assieme alla tua giovane amica», disse poi, e afferrata con le mani la catena che legava il tronco di Folo alla boccia pesante, la strappò come fosse di legno leggero e, trascinando la boccia di ferro sul terreno, uscì nello spiazzo esterno al mulino, seguito da Folo. Accompagnato da quattro uomini armati, in quel momento, arrivò Melchio, con l'arco in pugno. Quando vide Eracle e il centauro, gridò: «Non so chi tu sia, straniero, ma poiché hai voluto liberare l'asino dalla macina, avrai il premio che meriti!» Incoccò una freccia, alzò l'arco e cominciò a tendere la corda. Eracle mosse Fulmineo il braccio. La boccia di metallo, con la sua coda di catena, schizzò in volo, con un colpo sordo centrò Melchio nel petto e lo mandò a sbattere contro un tronco d'ulivo, senza un grido, morto all'istante. Gli uomini che erano con lui scapparono, atterriti. Eracle raccolse la catena e, seguito da Folo, si incamminò verso la reggia. Camminando, faceva roteare la sfera attorno al corpo come un fromboliere che prepara il lancio. Il metallo e la catena, girando, mandavano un sibilio grave e minaccioso. Sentendolo, la gente fuggiva terrorizzata da ogni parte. Giunti davanti alla reggia, Eracle chiamò con voce possente: «Ceteo, re di questo regno!» Il re, avvisato di quanto stava avvenendo, si affacciò dalla muraglia che circondava il palazzo e guardò in silenzio, intimorito, i due che stavano in basso. Eracle smise di far roteare la sfera, che cadde con un tonfo sordo sulla polvere, e disse: «Grande disgrazia è stata per te, Ceteo, compiere un'ingiustizia contro questo centauro, anche se l'hai compiuta per l'inganno di qualcun altro. Hai poco tempo, adesso, per far uscire dalla tua casa la giovane Irine, prima che questa mazza riprenda a girare e, come una luna impazzita, abbatta la tua reggia, pietra dopo pietra». Eracle, senza aggiungere altro, riprese a roteare catena e boccia, tornando a riempire l'aria di quel sibilio minaccioso. Col volto bianco e gli occhi sbarrati, Ceteo bisbigliò un ordine a chi gli stava vicino. Dopo pochi minuti, vestita come una principessa, Irine uscì dal palazzo e saltò in groppa a Folo, che senza una parola si voltò e cominciò ad allontanarsi. Vestita a quel modo, non sembrava più una bambina, ma una ragazza. Non solo a causa della veste, come la regina aveva notato. Irine si stava rapidamente trasformando. Da quando era fuggita con Folo, mesi prima, il suo corpo era cambiato più che nei 3 anni passati presso le Amazzoni. La statura era cresciuta, il volto era dimagrito, mentre le spalle, le braccia e le gambe si erano fatte più floride. I suoi movimenti perdevano di giorno in giorno la bruschezza leggera dell'infanzia, facendosi più pacati e morbidi, mentre lei e il centauro si allontanavano indisturbati. Eracle fece fare un ultimo giro alla sfera di ferro, però in verticale, la lanciò in alto, diede le spalle alla reggia e si incamminò. Sfera e catena salirono fischiando per una 30 di metri, assai più in alto della più alta torre del palazzo reale, e ricaddero con un tonfo nello stesso punto da cui erano state lanciate, sollevando una nuvola di polvere.
Capitolo 39. Per qualche giorno. Per qualche giorno i tre rimasero insieme, perché la foresta in cui si nascondeva la cerva inseguita da Eracle era sulla strada di Folo e Irine verso occidente. L'eroe raccontò ai due amici le altre imprese che aveva compiuto, tutte richieste da Euristeo, di cui era al servizio per volere degli dei. Il re di Argo gli aveva, da ultimo, ordinato di portargli la cerva dalle corna d'oro e dagli zoccoli d'argento. «Io sono buon cacciatore, amici miei. Nessun animale, per forte o veloce che fosse, mi è mai sfuggito a lungo», disse l'eroe scuotendo il capo. «Questa cerva, però, è imprendibile. Non si ferma mai, corre in continuazione. Pensate che è persino capace di brucare correndo». «È più veloce anche di una freccia?» chiese Folo. Eracle scosse di nuovo il capo. «Poiché è sacra ad Artemide, non posso ucciderla», disse. «Devo catturarla viva. Da 1 anno ormai la sto inseguendo senza nemmeno riuscire ad avvicinarmi». «Se l'avvistiamo, amico mio, forse potrò aiutarti nell'impresa», disse Folo. «Come?» chiese Eracle. Parlarono a lungo, elaborando un piano, mentre Irine, seduta in groppa al centauro, ascoltava serena perché sapeva che quella caccia non avrebbe portato alla morte della cerva, ma soltanto alla sua cattura. Il giorno dopo, osservando dall'alto un'ampia vallata di boschi e brughiere,
scorsero da lontano un bagliore dorato. Erano le corna d'oro della cerva. Dopo un breve scambio di parole, lasciando Irine su un masso scaldato dal sole, Eracle salì in groppa al centauro, che si lanciò al galoppo verso il fondo della valle. A un certo punto, più in basso, Follo si fermò. Eracle saltò a terra e continuò a correre in direzione di un valloncello stretto, interamente coperto da cespugli fioriti, mentre il centauro riprendeva a galoppare verso la boscaglia che si stendeva più avanti. Anche lui era un cacciatore e non gli fu difficile seguire le tracce fresche della cerva. Arrivato ai bordi di una zona di prateria quasi pianeggiante, la vide. Avanzava correndo e, come aveva detto Eracle, senza smettere di correre, abbassava ogni tanto la testa a strappare ciuffi d'erba dal terreno. La vide, poco dopo, dissettarsi allo stesso modo. Correndo lungo la riva di un torrente, abbassava il muso e raccoglieva sorsi d'acqua senza mai fermarsi. Follo compì un giro al riparo degli alberi, in modo da trovarsi alle sue spalle, poi scattò in corsa, lanciando un grido. La cerva guizzò in fuga a grandi salti, dirigendosi veloce verso il valloncello dove, arrivato dall'opposta direzione, Eracle aspettava. Continuando nella sua corsa, l'animale sarebbe presto arrivato fra i cespugli intricati che l'avrebbero rallentato quanto bastava perché l'eroe, nascosto nel punto più stretto del passaggio, potesse balzargli addosso. Quando fu a 20 metri però, come se intuisse il pericolo, la cerva sacra spiccò un salto prodigioso e rimbalzando con le sue zampe su una delle pareti erbose della strettoia, passò sopra Eracle e ricadde dall'altra parte, a una decina di passi da lui. L'eroe lanciò un grido furioso, vedendosela sfuggire ancora una volta. Mentre la cerva, dopo lo sbandamento della caduta, si riassestava per riprendere la corsa, l'eroe afferrò una pietra e gliela lanciò contro con una forza tremenda, colpendola alla coscia sinistra. Un fiotto di sangue macchiò l'aria. Appena appoggiata la zampa ferita, la cerva cadde di fianco e rotolò nei cespugli. Tentò di rialzarsi, ma Eracle le fu addosso. «Ti ho presa alla fine», bisbigliò. Ma sulla faccia aveva una smorfia tesa, quasi impaurita. Quando Follo arrivò, poco dopo, lo vide corrucciato, accanto all'animale steso a terra. La cerva stava immobile, il muso puntato in avanti e gli occhi aperti e quieti, come indifferente a quello che le stava capitando. «Ci sei riuscito», disse il centauro avvicinandosi. «Ma sbaglio, Eracle, o non c'è gioia nel tuo volto?» «Non vedi questo sangue?» indicò l'eroe sul terreno a testa bassa. Ho dovuto colpirla per poterla catturare. Se per questa ferita dovesse morire, la maledizione di un dio cadrebbe sopra di me.
Avete ascoltato Follo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.